Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Un anno fa, l'11 gennaio del 20, il governo cinese confermava che la morte di un paziente ricoverato in un ospedale di Wuhan era da attribuirsi ad un virus che era comparso proprio nella città circa un mese prima. Dopo due giorni fu registrato il primo decesso fuori confine in Thailandia e il resto è storia. La storia che ha cambiato profondamente le nostre vite. In un anno le persone contagiate in tutto il mondo sono state 90 milioni, i morti proprio in queste ore stanno superando i 2 milioni e i danni economici e sociali sono incalcolabili. Il mondo, insomma, cominciava a cambiare esattamente un anno fa con le prime ammissioni di Pechino, con la prima apparizione pubblica del presidente Xi Jinping con una mascherina in volto, ma visto che tutto è partito proprio lì abbiamo deciso di tornare per tracciare un bilancio, per capire innanzitutto come si è cambiata la Cina in questi 12 mesi. E per farlo ci colleghiamo in diretta con il nostro corrispondente da Pechino, il giornalista Gabriele Battaglia. Ciao Gabriele.
Buongiorno a tutti, buongiorno agli ascoltatori.
Tu facevi riferimento al fatto che in Cina non si parli assolutamente di virus cinese, anzi che ci sia una retorica, se vogliamo, proprio opposta, diametralmente opposta rispetto a quella che ha preso piede in Occidente, in particolare negli Stati Uniti e in particolare per bocca del presidente uscente Donald Trump. Ma a questo riguardo, ad un anno dal primo decesso ufficialmente ammesso da Pechino, almeno dietro le quinte, è mai stata fatta fino in fondo luce sulla vicenda, considerando appunto, come dicevi tu e come ricordava anche il Guardian recentemente, che esiste questa contropropaganda in base alla quale la Cina non solo non sarebbe stato il paese dal quale tutto si è generato, ma il primo paese semplicemente colpito da un virus di provenienza straniera? Ma se qualche cosa è stato fatto dal punto di vista delle indagini, se qualcosa invece si è cambiato nelle regole, nelle abitudini e nell'atteggiamento della gente, faccio il primo esempio che viene in mente nei confronti dei wet market.
Beh, sui wet market sono uscite nuove leggi che vietano di fatto il commercio di fauna selvatica per l'alimentazione. Cioè, nella tradizione della cucina cinese c'è tutta una serie di elementi simbolici, diciamo così, che portano soprattutto i nuovi ricchi a volere mangiare strano, diciamo così. Per cui c'era un commercio nascosto, ma come dire, né legale né illegale, diciamo così, perché in Cina c'è questa zona grigia che va avanti, no? Spesso per anni. Allora c'era questo commercio di animali esotici che poi venivano venduti per essere mangiati fondamentalmente, e in questi mercati venivano venduti, mercati nei quali però wet market non è solamente il posto dove si vende fauna esotica, anzi quella magari te la vendono sotto banco. Il wet market prende il nome dai wet market di Hong Kong, che erano wet perché erano mercati del pesce in genere, quindi questi lavavano il pavimento in continuazione, no? Come con i mercati del pesce, e quindi wet, umidi, perché erano costantemente umidi. Allora, i wet market sono questi posti dove tu compri animali vivi e poi te li mangi, ma ci sono anche le galline, i pesci, perché il cinese nella sua cultura vuole vedere l'animale vivo prima di sceglierlo e così via, e garanzia di freschezza. Poi però c'erano questi animali che venivano venduti sotto banco. Hanno fatto delle leggi molto dure contro la vendita di questi animali. Prima, perché si alimentava questo mercato? Perché molto spesso era una soluzione di vita per molti contadini poveri. Cioè c'era il contadino povero che, se gli davano la possibilità di, che ne so, allevare un pangolino, un visone, piuttosto che quell'altro animale che si chiama palm rat in inglese, ma io non so in italiano come che razza di animale sia, e questi animali venivano allevati da questi contadini poveri che così sbarcavano al lunario vendendoli alla nuova borghesia ricca che vuole mangiare strano. E wet market era dove questo succedeva. Hanno fatto molte regole che hanno vietato la vendita di questi animali per l'alimentazione. Il problema qual è? Il problema è che però le stesse regole devono essere ampliate ancora, perché leggevo che dicevano sì, però per esempio nell'uso della medicina cinese è ancora possibile commercializzare questi animali, quindi poi sono resi in polvere, insomma tutti questi preparati della medicina cinese, e lì però si va a toccare proprio una cultura ancestrale, no? Quella della medicina cinese appunto. Quindi il problema, secondo me, è in via di soluzione. Soprattutto c'è stata una grande campagna per cui adesso innanzitutto sono riusciti almeno ufficialmente a sconfiggere la povertà nera, quindi non c'è più bisogno, almeno teoricamente, per i contadini poveri di andare a vendere animali, pangolini al mercato, al wet market. E poi c'è proprio il fatto che adesso anche un ricco cinese, prima di mangiare un animale del genere, ci pensa 3, 4, 5 volte, perché è diventato un reato penale. Non solo venderlo, ma anche mangiarlo.
Almeno qualche cosa è cambiato effettivamente allora in Cina negli ultimi 12 mesi. Allora, in conclusione, Gabriele, un anno fa, raccontando proprio i primi giorni alle prese con il Covid, titolammo la nostra chiacchierata "Il virus che cambia la Cina", e da questo punto di vista eravamo stati ovviamente ottimisti, visto che in realtà è un virus che ha stravolto il mondo e le abitudini di tutti noi. Ma limitandoci alla Cina, in sintesi, com'è cambiato in questi 12 mesi il paese dal punto di vista, per esempio, della trasparenza del governo nei confronti dei cittadini, del senso di responsabilità dei cittadini e del governo nei confronti di se stessi e del resto del mondo, e se esiste una forma di sentimento di responsabilità, un senso di colpa collettivo per la pandemia, eventualmente in che cosa si sia tradotto?
Si è tradotto insomma un senso di colpa collettivo, direi proprio di no, nel senso che il senso di colpa è proprio un prodotto nostro occidentale, no? Loro semmai hanno la perdita di faccia, non è un'altra cosa. Diciamo che il governo ha avuto molto paura all'inizio, si è spaventato, tant'è vero che ha consentito anche delle critiche ad alcuni che le postavano online, ha scritto degli articoli di critica, ha consentito ad alcuni di parlare, di criticare quello che era stato o non era stato fatto. Direi che le novità che si sono viste è questa ansia di comunicare costantemente tutti i dati per dare almeno una parvenza di trasparenza, no? Appunto, citavo prima il fatto che tutti i giorni comunicano la lista dei casi di persone che sono state trovate positive e così via. Il fatto che di colpo la sanità cinese si è trasformata, almeno sul fronte Covid, dall'oggi al domani, da una delle sanità, diciamo, a pagamento più atroci del mondo, una sanità totalmente gratuita. Da lì appunto anche oggi il comunicato per cui daranno il vaccino gratuitamente e così via. E tutto il resto, il fatto notevole secondo me però è il fatto che alla fine la Cina, che è stata la prima a essere investita da questo virus, alla fine oggi sembra essere quella che ne trae anche il maggiore beneficio, perché mentre tutto il resto del mondo si trascina tra crisi economiche, impossibilità di riprendere la produzione piena e così via, la Cina, non hanno ancora comunicato i dati ufficiali, però a fine 2020 si è stimato che la Cina è l'unico paese che ha chiuso l'anno con un più davanti ai propri dati economici.
Ma questo, quindi, va detto a bassa voce, Gabriele, perché è esattamente questo che alimenta le teorie del complotto in base alle quali la Cina avrebbe voluto mettere in circolo nel mondo questo virus per poi trarne beneficio sul piano economico.
Sì, però sai, lì il concetto è molto semplice. Per esempio, per quanto riguarda l'export, loro essendo usciti prima, cioè essendo riusciti a riavviare prima la produzione rispetto a buona parte del resto del mondo, sono andati a vendere, a occupare, come dire, produzioni che facevano altri prima, soprattutto sul fronte medico e anche di tutte quelle cose di cui uno ha bisogno in casa, quando, per esempio, l'elettronica di consumo e così via. Quindi hanno aumentato il loro export perché loro di fatti avevano le fabbriche aperte mentre gli altri ce le avevano ancora chiuse. Insomma, alla fine sembra che siano quelli che ne hanno beneficiato maggiormente, e questo chiaramente viene sfruttato molto anche politicamente per organizzare il consenso interno. Io direi che c'è un consenso interno ormai che dice: beh, guarda, noi che ci siamo stretti, uniti tutti insieme, abbiamo risolto il problema, guardate voi come siete messi male invece nel resto del mondo.
E secondo te, in conclusione, i cinesi dopo questi 12 mesi si sentono più integrati, si sentono più cittadini del mondo, coinvolti in una comunità globale nella quale ogni loro azione poi rischia di avere degli effetti, di comportare degli effetti sul piano planetario?
Secondo me la Cina ultimamente ha assunto un atteggiamento molto del tipo: beh, noi siamo quelli che hanno risolto il problema e quindi, insomma, in qualche modo ci dovete rispettare, non ci potete più trattare come i paria. E però invece l'effetto è esattamente il contrario, perché ha perso, cioè ci sono tanti dati che dicono, studi, no? Cioè, i sondaggi che dicono che ha perso molto come immagine durante il periodo del Covid la Cina nel resto del mondo. Quindi qui c'è un cortocircuito che secondo me andrà avanti a lungo.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.